Il testo su cui proviamo a riflettere è tratto dal Vangelo secondo Matteo, siamo al capitolo 2, leggiamo da 13 fino alla fine del capitolo. Dopo che furono partiti, un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe e gli disse: «Alzati, prendi il bambino e sua madre, fuggi in Egitto e restaci finché io non te lo dico, perché Erode sta per cercare il bambino per farlo morire». Egli dunque si alzò, prese di notte il bambino e sua madre e si ritirò in Egitto. Là rimase fino alla morte di Erode, affinché si adempisse quello che fu detto dal Signore per mezzo del profeta: «Fuori d'Egitto chiamai mio figlio». Allora Erode, vedendosi beffato dai magi, si adirò moltissimo e mandò a uccidere tutti i maschi che erano in Betlemme e in tutto il suo territorio, dall'età di 2 anni in giù, secondo il tempo del quale si era esattamente informato dai magi. Allora si adempì quello che era stato detto per bocca del profeta Geremia. Un grido si è udito in Rama, un pianto e un lamento grande. Rachele piange i suoi figli e rifiuta di essere consolata, perché non sono più. Dopo la morte di Erode, un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe in Egitto e gli disse: «Alzati, prendi il bambino e sua madre e va nel paese di Israele, perché sono morti coloro che cercavano di uccidere il bambino». Egli, alzatosi, prese il bambino e sua madre e rientrò nel paese di Israele. Ma udito che in Giudea regnava Archelao al posto di Erode, suo padre, ebbe paura di andare là e, avvertito in sogno, si ritirò nella regione della Galilea e venne ad abitare in una città detta Nazaret, affinché si adempisse quello che era stato detto dai profeti, che egli sarebbe stato chiamato Nazareno. Amen. Allora, noi nelle domeniche di quest'anno ci confrontiamo sempre con un personaggio biblico e questa volta è la volta di Giuseppe. Giuseppe è proprio un personaggio che compare solo sulla scena di Natale e poi scompare. E anche quando è citato, come nel racconto che abbiamo appena ascoltato, non parla, non dice niente. E a noi fa una certa impressione, cioè sembra quasi un burattino mosso da Dio che gli dice attraverso il suo angelo: alzati, prendi il bambino e sua madre, vai in Egitto, poi ritorna. E ci dà anche un po' fastidio, non so voi, ma a una lettura un po' superficiale dà fastidio. Perché? Perché noi abbiamo un'altra immagine della vita, perché noi ci teniamo alla nostra personalità, a fare noi le nostre scelte. Lui, se non fosse per il ruolo che riveste, fa da padre a Gesù, lo considereremmo un personaggio secondario, poco importante, uno, si direbbe, senza spina dorsale, senza una sua personalità. Allora, io vi invito oggi a meditare proprio su questo fastidio, perché questo fastidio, cioè questo vedere un uomo che è molto differente da come noi pensiamo la vita, questo ci dovrebbe far pensare, ci dovrebbe un po' interrogare almeno. Perché noi, vedete, noi siamo preoccupati di essere persone realizzate, felici, che scelgono, noi ci sentiamo liberi, no? Le cose che voglio fare nella vita le decido io, non me lo devono dire gli altri cosa devo fare. Una riflessione un po' ingenua, perché poi la nostra libertà è condizionata in mille modi, però noi la pensiamo così. Ed è giusto, non è che sto dicendo che è sbagliato, però qui la parola ci fa misurare con un altro modo di affrontare la vita. Qui c'è un uomo, Giuseppe, che non è preoccupato di sé, della sua immagine, cosa pensano gli altri, cosa riesco a fare nella vita, così da dire, vedi, questo l'ho fatto io. È un uomo che si prende cura degli altri, non è preoccupato di sé, ma tutta la sua vita è nel prendersi cura di Giuseppe, di Maria, del bambino. Questo un po' ci lascia un po' straniti, però è un punto di domanda molto importante per noi che siamo alla fine di un anno, che facciamo un po' di bilanci e che ci diciamo: ma cosa sto facendo nella vita? Perché la domanda radicale è non tanto il bilancio, le entrate e le uscite economiche o sociali o esistenziali di quest'anno, ma dire: vabbè, ma che donna sono, che uomo sono? Allora, qui Giuseppe sta dicendo: guarda, io nella mia vita ero un uomo non preoccupato di sé. Era una persona che, tra l'altro, ha fatto i conti con la storia, perché la nostra idea di felicità è un'idea molto individuale. L'importante è che sia felice io. Se il mondo va a rotoli, chi se ne frega. L'importante è che io la mia vita me la costruisco per bene. Qui invece c'è un uomo che non è preoccupato di sé, che è dentro una storia e che agisce in base alle situazioni che incontra, perché prendersi cura non è un progetto che tu puoi stabilire a tavolino. Oggi mi prendo cura di... perché poi prendersi cura vuol dire che cosa succede alla persona per la quale decido di prendermi cura? Cosa succede attorno a me? Qui c'è un uomo che ci dice: guarda che forse la tua libertà, il tuo desiderio di autorealizzazione, di essere felice, spesso diventa una fuga dal mondo, una fuga dalla situazione. Mentre la scelta di prendersi cura vuol dire stare in qualunque situazione, anche in questa situazione, l'abbiamo letto, è impressionante, dove ci sono i potenti di turno, l'Erode. Erode era un principe amatissimo dai romani, perché era fedele, ha ammazzato anche i suoi figli, e i romani erano contenti perché dice: vedi, questo è disposto ad ammazzare anche i figli pur di mantenere l'ordine. Era uno senza scrupoli, ma come succede oggi? Quante situazioni sono così? Bene, Giuseppe in quella situazione non è riuscito a cambiarla, ma ha deciso di prendersi cura, di cambiare i suoi piani purché le persone di cui si è preso cura potessero essere salve. Si è preso cura, sentite, adesso non tiratemi le pietre perché dico quasi una bestemmia, ma è vero invece, si è preso cura anche di Dio. Questa scena noi la potremmo intitolare che c'è un salvatore che ha bisogno di essere salvato. Gesù è salvatore, sì, ma dopo devo fuggire con lui in Egitto perché sennò lo fanno fuori. Leggendo questa pagina mi è venuta in mente una bellissima pagina di diario di Etty Hillesum, questa ebrea olandese che ha vissuto nei tempi del nazismo, tempi durissimi di guerra, di persecuzione. Lei ha scoperto la fede proprio in quel momento, faticoso. Ma sentite come l'ha scoperta, perché noi pensiamo: siccome devo essere felice, Dio deve aiutarmi, Dio mi deve salvare dai fallimenti, perché se vuoi essere felice non puoi fallire. Lei capovolge: non è Dio che deve aiutare te, sei tu che devi aiutare Dio. Sentite, ve la leggo, è una paginetta, ma la scritta nel suo diario come una preghiera. Mio Dio, sono tempi tanto angosciosi. Stanotte per la prima volta ero sveglia al buio, con gli occhi che mi bruciavano. Davanti a me passavano immagini su immagini di dolore umano. Ti prometto una cosa, Dio, soltanto una piccola cosa. Cercherò di non appesantire l'oggi con i pesi delle mie preoccupazioni per il domani. Ma anche questo richiede una certa esperienza. Ogni giorno ha la sua parte. Cercherò di aiutarti affinché tu non venga distrutto dentro di me. Tu, Dio, non venga distrutto dentro di me. Ma a priori non posso prometterti nulla. Una cosa però diventa sempre più evidente per me, e cioè che tu non puoi aiutare noi, ma che siamo noi a dover aiutare te, e in questo modo aiutiamo noi stessi. L'unica cosa che possiamo salvare in questi tempi, e anche l'unica che veramente conti, è un piccolo pezzetto di te in noi stessi, mio Dio. Forse possiamo anche contribuire a disseppellirti dai cuori devastati di altri uomini. Sì, mio Dio, sembra che tu non possa far molto per modificare le circostanze attuali, ma anch'esse fanno parte di questa vita. Io non chiamo in causa la tua responsabilità, più tardi sarai tu a dichiarare responsabili noi. e quasi ad ogni battito del mio cuore cresce la mia certezza. Tu non puoi aiutarci, ma tocca a noi aiutare te, difendere fino all'ultimo la tua casa in noi. Esistono persone che all'ultimo momento si preoccupano di mettere in salvo l'aspirapolvere, le forchette, il cucchiaio d'argento, invece di salvare te, mio Dio, e altre persone che sono ormai ridotte a semplici ricettacoli di innumerevoli paure, amarezze, vogliono a tutti i costi salvare il proprio corpo, dicono, beh, non mi prenderanno. Dimenticano che non si può essere nelle grinfie di nessuno se si è nelle tue braccia. Comincio a sentirmi un po' più tranquilla, mio Dio, dopo questa conversazione con te. Discorrerò con te molto spesso d'ora innanzi e in questo modo ti impedirò di abbandonarmi. Con me vivrai anche tempi magri, mio Dio, tempi scarsamente alimentati dalla mia povera fiducia, ma credimi, io continuerò a lavorare per te e ad esserti fedeli e non ti caccerò via dalla mia casa. Mamma mia, perché sai, lette così, ma vissute in quel contesto, dire lo so che non puoi far niente per me, ma io posso custodirti un pezzetto di te, lo mantengo, un salvatore che ha bisogno di essere salvato, come è stata l'esperienza di Giuseppe. Io penso che la figura di Giuseppe veramente ci mette in discussione tanti punti fermi, è normale, chi non dice è Dio che mi salva, ed è giusto, però ci sono momenti nella vita in cui sei chiamato quasi a ribaltare la situazione, a pensare che puoi trasportare altri anche nella notte del mondo senza farti schiacciare, senza nutrire sogni di gloria come i nostri, no? Vorremmo cambiare il mondo, vorremmo che fosse tutto differente. Giuseppe dice, però posso fare qualcosa. Non stufatevi, vi leggo un altro testo, perché leggendo questa pagina del Vangelo, per caso ho letto uno scritto di uno psicologo, poco importante il nome, che dice, questo modo di guardare il mondo senza grandi illusioni, ma anche senza rassegnazioni, ci invita ad essere dei riparatori, riparatrici, persone che riparano. Per me Giuseppe è uno che in una situazione che non poteva cambiare, ma che non ha neppure subito passivamente, ha provato a riparare. Sentite, è anche l'augurio, visto che è l'ultima domenica dell'anno, per come iniziare il nuovo anno. Dice così questo testo. Ripara, anche quando credi che non ti spetti, anche quando sei convinto che non ne valga la pena, anche quando non sei stato tu a rompere il vaso, raccoglini i pezzi e ripara. Ripara, anche quando costa fatica e la sfida appare impossibile, anche quando ti afferra la rabbia per chi lo ha ridotto in frantumi, anche quando sei convinto che non ti riguardi, tu non voltarti altrove, china il tuo sguardo su ogni frammento e ripara. Ripara, anche se credi sia più importante badare ai tuoi rottami che a quelli degli altri, anche se il tuo impegno sembrerà non riuscire a mettere ordine nel caos che tutto frammenta. Non aspettare un tempo sereno, ma sfidando il tuo dolore, siedi in silenzio accanto ai cuori spezzati e con amore ripara. Ripara, anche quando credi che in fondo è solo un vaso tra tanti, anche se sei certo che il nuovo cadrà di nuovo in mille pezzi, anche quando gli altri ti deridono e ti ritengono folle, ossessivo, eccentrico, convinti di chissà quale fine tu abbia. Non ascoltarli, ma con decisione raccogli ogni coccio, con tenerezza rimettili insieme e non temere di lasciar vedere i segni delle crepe e le feritoie delle spaccature, perché sarà da questi solchi di vuoto che passerà la luce. Se altri preferiscono la frenesia dell'ultima moda, il decalogo dell'usa e getta, considerando le persone prodotti da usare, consumare, merci da acquistare e vendere, tu non avere paura di essere fuori tempo e di andare controcorrente. Raccogli ogni pezzo caduto, ogni carne ferita, ogni frammento d'anima e senza paura ripara. Amen.